Ok, questa presentazione è, diciamo, proposta da a Club, ma il AA sa, il gruppo di traduzioni. Il gruppo di traduzioni di Aclabbo, che in realtà il gruppo di traduzioni di Aclabbo ha davvero pochissimo a fare con Aclabbo, se non fosse che abbiamo iniziato lì e per la traduzione del libro di Soberania Tecnologica, che è stato un pamphlet, una raccolta di testi a livello internazionale su tecnologie indipendenti al servizio delle comunità, e poi hanno anche fatto il volume 2, quindi noi abbiamo migliorato e instaurato rapporti fra di noi e di traduzioni sempre migliori, fino a che ci siamo slegate dal metterci a tradurre Soberania Tecnologica, e, di cui eravamo già sopravvissute a due volumi di 100 e qualcosa pagine, e abbiamo iniziato a tradurre però piccoli, piccoli dossier, piccoli fanzine, cose più brevi perché ci davano soddisfazione immediata. E fra questi siamo incappati a una pubblicazione cioè, piuttosto recente, adesso a me viene in mente che sia settembre, esatto, settembre 2020, una pubblicazione che è stata finanziata e aiutata dalla Firefox, da Mozilla Firefox. Ci siamo incappati in quanto questa ri ricercatrice, Emmy Bevensee, ha fondato successivamente addirittura un centro di ricerca o comunque un gruppo indipendente su analisi dei dati, che si chiamano Rebellious Data. Il titolo di questo testo che abbiamo scelto di tradurre è, ve lo leggo già tradotto, è La rete dell'odio decentralizzata. Chi sostiene la supremazia bianca sta iniziando a usare la tecnologia peer-to-peer. Siamo preparati? Questo report è stato condotto da questa persona, da Emmy, che è una persona all'interno della comunità di Scuttlebot e contemporaneamente è una persona che sta facendo un PhD all'Università dell'Arizona in studi umanistici. E io vi leggerei brevissimamente l'intro perché ci fa capire una questione che è proprio a cavallo tra la comunità in cui sei e la cultura antifascista in cui sei e il fatto che sei una programmatrice, un programmatore e sei una persona all'interno dell'altra comunità, che l'altra comunità è il software libero e la nostra scelta è della licenza per tutti, per qualunque scopo. Il talk è a cavallo di un altro ampio, di altri due canali, e sono i canali della nostra attività politica nella vita reale e della nostra attività politica nella vita online, online e anche digitale, cioè dei prodotti immateriali che ci escono dalle mani, dalle dita. Parto dalla questione più umana e faccio questa premessa che è doverosa per tutte noi. Noi siamo in parte siamo traduttrici di ciò, non siamo quelle che hanno fatto questo studio in prima persona e non abbiamo delle risposte in fondo. È un discorso che portiamo avanti coralmente e ci ha stuzzicato, cioè, la curiosità e noi lo troviamo piuttosto profondo politicamente perché ci pone delle questioni di strumenti e di gestione della comunità. Lei ci scrive, quindi, come ha iniziato a fare questo pamphlet che se l'è riuscito a fina far finanziare dalla Mozilla. Appartengo a una comunità chiamata Scuttlebot. Sapete cos'è? Quanti hanno idea di che cos'è Scatterbot? Così un attimo capiamo. Ok, pochissimi. P proseguiamo tranquille, poi ne parliamo. Appartengo a una comunità chiamata Scatterbot, che usa la tecnologia peer-to-peer. Questa è una tecnologia che funziona in modo radicalmente diverso da internet, come lo conosciamo ora, e offre un'idea potente per un futuro resiliente e sostenibile per la tecnologia e i movimenti sociali. Una sera, una persona che sviluppa per Scatterbot e che ha identità emarginate come me, con grande preoccupazione, ha mandato un messaggio a me e a pochi altri, scrivendo: Ok, allora abbiamo già dei nazisti che usano Scatterbot. Quando ci sono state le sparatorie in Nuova Zelanda, ho sognato che nel notiziario veniva annunciato che avevano usato un'enclave di scatterbot per auto-organizzarsi e radicalizzarsi. Sembra che questo sia inevitabile. È seguita una lunga conversazione sui rischi creati da queste tecnologie radicali. Questa persona era sinceramente spaventata e lo ero anch'io e lo sono ancora. Come altre persone, aveva lavorato sodo per curare sia la comunità che la tecnologia. Aveva paura che il frutto dell'amore di così tante persone sarebbe potuto diventare un aiuto fondamentale nell'organizzazione per la supremazia bianca e che la comunità non fosse pronta ad affrontare le conseguenze di un tale incubo. Nella maggior parte delle comunità peer-to-peer è impossibile sorvegliare o sapere quante persone le stanno usando perché la progettazione, proprio di progettazione, sono sicure e private. L'unico modo per dare un'occhiata alle dimensioni di questo sostegno e al loro uso è quando scrivono su forum e siti web pubblici. Altrimenti, a meno che le loro conversazioni non siano infiltrate, possiamo solo vedere la punta dell'iceberg della violenza. Oppure del buono in un altro caso, facilitate da queste tecnologie. Possiamo vedere il post iniziale che incoraggia le persone a passare al servizio di messaggistica criptata P2P, ma non possiamo sapere l'uso che poi ne viene fatto, a meno che le persone antifasciste non si infiltrino e non le denuncino. Possiamo vedere quando le persone ammettono di aver postato i manifesti di un cecchino sostenitore della supremazia bianca sui servizi di file hosting. Ma è difficile trovarli e anche se ce ne occupiamo non possiamo rimuoverli ovunque. Possiamo vedere i post che mostrano alle persone come raccogliere efficacemente fondi e comprare kit per stampa 3D di armi da fuoco o materiale per fabbricare bombe o bombe. Ma non possiamo sapere quante persone lo hanno fatto, fino a che non è troppo tardi. Molte persone nelle comunità si riconoscono nel fine comune di seminare per un futuro positivo, grazie alle tecnologie P2P, e contemporaneamente cercano di ridurre i rischi che ci spaventano. Questo documento tenta di coltivare quella speranza e di essere realistico riguardo i rischi in uno spirito di emergenza e di ottimismo per il futuro del web decentralizzato. Io in queste parole vi do una mia interpretazione, poi comunque passo perché passo anche la parola, perché apre altre questioni. In queste parole trovo il timore che le nostre comunità che sviluppano in software libero e cercano di sviluppare strumenti che ci aiutino nel rispetto della privacy e nell'efficacia delle reti, e quindi poi abbiano scelto soluzioni P2P, non siano alla stessa, non abbiano un continuo dialogo per cui non riusciamo a mantenere allo stesso passo una cultura di che cosa significa portare la propria identità di antifascista nell'utilizzo delle tecnologie. Cioè, si va troppo veloci in una maniera slegata per cui i contesti che usano queste tecnologie non si rendono conto di quanto sforzo fai per arrivare a svilupparla e di quanto è un innalzamento del conflitto quella cosa. È comunque uno strumento da utilizzare sapendo che è sempre più difficile avere conversazioni private nell'internet perché è sempre più traccato, guardato, sorvegliato, perché siamo sempre di più in piattaforme, o anche perché un'abitudine mainstream è stata essere in piattaforme in mano a delle entità commerciali di cui nulla avevano a che fare con una cultura libera. E abbiamo creato degli strumenti che se vengono usati senza una consapevolezza culturale, ci prenderemo le conseguenze senza neanche avere capito che cosa è successo. Non so se si è capito quello che ho detto. Io il mio resto dell'intervento poi è spiegare la differenza tra P2P decentralizzato e client e master, perché faccio un po' della parte tecnica. Quello che vi ho letto apre tante altre problematiche sociali. Vi passo. Ah. Sì, va bene. Facciamolo subito. Ok. Cioè, bene. dubbi, domande, noi ci siamo consultate brevemente, abbiamo deciso andiamo avanti con la parte tecnica e poi rientriamo in quella culturale. Ok, va bene. Allora, io non faccio parte della comunità di Scatterbot. Ho utilizzato per un buon periodo RetroShare, che è un altro di quegli strumenti P2P che ha iniziato dal 2005, così, forse uno degli anziani del mondo P2P. E ora spiegarvi delle diverse architetture di rete a gesticolando, perché non abbiamo una lavagnetta, ci provo. La maggior parte dei uno, una delle architetture comode con cui vengono dati dei contenuti nel web o usufruite di social network è un'architettura client master, ovvero avete un server che tiene la maggior parte delle informazioni e vi permette di accedere a quelle informazioni e caricarle, e avete delle applicazioni P2P. Scusate, e avete delle applicazioni client installate sul vostro computer. Oppure, diciamo, l'applicazione client di accesso a questi servizi che sono nei server è utilizzare il vostro browser. Diciamo, questa è l'architettura, questa è l'architettura client server. Uno degli esempi, anche che non è riferito al web, ma è comunque nell'utilizzo di internet, è la posta elettronica, no? Voi avete un vostro client per la posta elettronica, avete un server che è quello che fa da scambio dei messaggi. L'architettura di federazione prevede comunque di spostarci. L'architettura client server è un'architettura centralizzata. Okay, la ciccia della comunicazione, della conversazione sta nella parte del server, quindi fuori dalle mani dell'utente. Possiamo spostarci verso un'architettura fatta, diciamo, idealmente, se vogliamo visualizzarla, a tante stelle, no? Cioè l'architettura centralizzata era un'unica stella in cui al centro avevamo il server e agli estremi avevamo i vari client. Spostandoci in un'architettura che è già più libera e più robusta, è quella federata in cui hai tante stelle che parlano tra di loro. Quindi hai queste istanze oppure questi discorsi d'odio vengono emarginati, ma non senza sforzo, cioè teniamoci conto che lo sforzo di tot persone di noi in tutto ciò c'è e ci deve essere, tocca. E l'altra mia cosa era non di farsi un po' i conti in tasca di che strumenti di comunicazione si usano, perché appunto magari te sei personalmente riesci a supportare quello stress che è comunque fatto verso altre minoranze, però invece stando lì non stai dando una mano a degli altri social o degli altri piattaforme online o degli altri strumenti online che invece hanno trovato e hanno accolto altri gruppi che hanno meno privilegi di te e che quindi sarebbe da farsi dei conti di andare a popolarli e andare a dare una mano proprio per avere dei punti culturali in cui ci riusciamo a incontrare, a proteggere chi altro, chi sta portando le sue conversazioni lì e smettere di far fare profitto a dei media mainstream. L'ultima cosa che volevo dire è sulla cosa di che vengo nel pamphlet, in questo dossier che trovate tra l'altro in LAN Space, su on demand, su richiesta, vi può essere stampato, quindi noi non ne abbiamo portate qua copie a pioggia, ma chi di voi è interessato, sono 20 pagine e le potete avere in LAN Space, trovate la stampante, lo chiedete, c'è un numerino da digitare e vi viene stampata la copia. E le altre cose tecniche un po' che mette in rilevanza sono il fatto della misura, ovvero della dimensione dello strumento tecnologico che stai creando. Questo si riaggancia un po' al discorso tecnologia non neutrale, però dice una delle scelte che dobbiamo fare in quanto tecnologia non neutrale e di una parte ben precisa, è quello di decidere di non crescere troppo e avere il senso della misura, perché della conoscenza, cioè lei parla un po' di social social network artigianale quasi, no? Però il fatto che proprio anche tipo il Fediverso sia diviso in istanze che vogliono essere piccole è perché quello mantiene una dimensione che può essere concepita nella relazione. Se vai oltre una certa dimensione non riesci più a concepire quelle interazioni nelle relazioni che puoi davvero conoscere. Ok, e quindi è un po' un messaggio alle sviluppatrici e agli sviluppatori di software. L'altra è una parte che riporta su Ethereum, che è stato utilizzato per vari versamenti dell'alt-right, e è molto interessante, ci sono state varie dichiarazioni anche proprio di uno dei fondatori di Gupta di Ethereum, che dice che dinanzi a delle transazioni che hanno visto e chiaramente che era possibile comprendere che andavano a finanziare l'estrema destra, li minaccia, dice: noi siamo la piattaforma sotto, voi vi dovete sganciare, un giorno o l'altro ve ne pentite forte. E la tipa Amy Bernstein commenta dicendo: in parte questo è un bluff, perché hai tutta una tecnologia blockchain che incastra delle robe in una, fra virgolette, cerchia di attori che invece di cui non ti permette una scelta sociale. Ecco, cioè quelle transazioni l'hai messa su quella tecnologia, ora funziona e non è nella tua sfera di altre scelte. Le scelte le hai fatte all'inizio e se non le hai fatte, questo è un bluff. Ok, e quindi questo secondo me è una cosa importante di pensarcela quando pensiamo agli algoritmi e iniziamo a far andare, a far correre del software. Ok, questo era l'intervento. L'altra scala, dice, è le comunicazioni uno a uno. Lei dice: nella comunicazione uno a uno, che è una magari delle cose base del peer-to-peer, cioè invece di avere una chat o un gruppo sei in tanti, dice le comunicazioni uno a uno sono pericolose nel senso che se non arrivi mai a conoscere la persona, ma potrebbero nascondere delle situazioni broadcast in realtà, no? Di uno verso tanti, ma che si mantiene sempre uno singolo e fa un po' sneaking, non so, insomma sta un po' sta nascosto e fa solo conversazioni con singoli. Dice: queste sono quelle particolarmente insidiose, perché non hai mai dell'emergere di conversazioni collettive dove puoi appunto fare sentire più voci differenti e puoi agire in una maniera collettiva, mentre se hai sempre dei messaggi mirati singoli a singoli rischi che non ti rendi conto di essere manipolato. Ecco, questo vi consigliamo la lettura. Non arriviamo a delle, abbiamo davvero delle conclusioni, a parte che il problema è sociale e non tecnico, ma ci sono alcune idee tecniche che insomma o appunto problemi tecnici che ci portiamo dietro da un po' e che dovremmo darci un occhio. E qual è la società che si immagina il P2P già esserci e non c'è, che è una società che fondamentalmente sa autogestirsi in armonia, e invece questo non ce l'abbiamo. E quindi dice: attenzione, se facciamo andare una tecnologia più veloce di quanto invece il nostro discorso sociale non è arrivato, rischiamo che ci si rivolti addosso, o rischiamo di bruciare la meta che stavamo cercando di raggiungere. Grazie.